Capitolo 9. Ticcon Zero. Ho l'impressione che non sia la prima volta che mi trovo in questa situazione. Con l'arco appena allentato nella mano sinistra protesa avanti, la mano destra contratta all'indietro, la freccia F sospesa per aria a circa un terzo della sua traiettoria e, un po' più in là, sospeso pure lui per aria e pure lui a circa un terzo della sua traiettoria, il leone L, nell'atto di balzare su di me a fauci spalancate e artigli protesi. Tra un secondo saprò se la traiettoria della freccia e quella del leone verranno o meno a coincidere in un punto X attraversato tanto da L quanto da F nello stesso secondo T con X, cioè se il leone si rovescerà per aria con un ruggito soffocato dal fiotto di sangue che gli inonderà la nera gola trafitta dalla freccia, oppure piomberà incolume su di me atterrandomi con una doppia zampata che mi lacererà il tessuto muscolare delle spalle e del torace, mentre la sua bocca, richiudendosi con un semplice scatto delle mascelle, staccherà la mia testa dal collo all'altezza della prima vertebra. Tanti e così complessi sono i fattori che condizionano il moto parabolico sia delle frecce sia dei felini, da non permettermi per il momento di giudicare quale delle due eventualità sia più probabile. Mi trovo perciò in una di quelle situazioni di incertezza e attesa in cui non si sa davvero cosa pensare. E il pensiero che mi occorre è questo. Mi pare che non sia la prima volta. Non voglio qui riferirmi ad altre mie esperienze di caccia. L'arciere, appena crede d'essersi fatta un'esperienza, è perduto. Ogni leone che incontriamo nella nostra breve vita è diverso da ogni altro leone. Guai se ci fermiamo a far confronti, a dedurre le nostre mosse da norme e presupposti. Parlo di questo leone L e di questa freccia F giunti ora a un terzo circa delle rispettive traiettorie. E neppure posso essere incluso tra coloro che credono nell'esistenza ad un primo e assoluto leone, di cui tutti i diversi leoni particolari e approssimativi che ci balzano contro sono solo ombre o parvenze. Nella nostra dura vita non c'è posto per nulla che non sia concreto e afferrabile dai sensi. Altrettanto mi è estranea l'opinione di chi dice che ognuno porta in sé, da quando è nato, un ricordo di leone che incombe nei suoi sogni, ereditato di padre in figlio, e così quando vede un leone gli viene subito detto «Toh, il leone!». Potrei spiegare perché e come sono arrivato a escluderlo, ma non mi pare che questo sia il momento adatto. Mi basti dire che per leone intendo solo questa macchia gialla saltata fuori da un cespuglio della savana. Questo sbuffo rauco che esala odore di carne sanguinolenta e il pelo bianco del ventre, il rosa del sotto delle zampe, l'angolo aguzzo degli unghielli retrattili, così come li vedo adesso sovrastarmi in una mescolanza di sensazioni che chiamo leone, tanto per dargli un nome, sebbene sia chiaro che non ha niente a che vedere con la parola leone e nemmeno con l'idea di leone che uno potrebbe farsi in altre circostanze. Se dico che quest'attimo che sto vivendo non è la prima volta che lo vivo, è perché la sensazione che ne ho è come d'un leggero sdoppiarsi di immagini, come se nello stesso tempo vedessi non un leone o una freccia, ma due o più leoni e due o più frecce sovrapposti con un'appena percettibile sfasatura, cosicché i contorni sinuosi della figura del leone e il segmento della freccia risultano sottolineati, o meglio, alonati da linee più sottili e di colore più sfumato. Lo sdoppiamento però potrebbe essere soltanto un'illusione con la quale mi rappresento un altrimenti indefinibile senso di spessore, per cui leone, freccia, cespuglio sono qualcosa di più di questo leone, questa freccia, questo cespuglio, cioè la ripetizione interminabile di leone, freccia, cespuglio disposti in questo preciso rapporto con un'interminabile ripetizione di me stesso nel momento in cui ho appena allentato la corda del mio arco. Non vorrei però che questa sensazione, come l'ho descritta, assomigliasse troppo al riconoscimento di qualcosa già visto. Freccia in quella posizione e leone in quell'altra, e reciproco rapporto tra le posizioni della freccia e del leone e di me piantato qui con l'arco in mano. Preferirei dire che quello che ho riconosciuto è soltanto lo spazio, il punto dello spazio in cui si trova la freccia e che sarebbe vuoto se la freccia non ci fosse. Lo spazio vuoto che adesso contiene il leone e quello che contiene adesso me. Come se nel vuoto dello spazio che occupiamo, o meglio attraversiamo, cioè che il mondo occupa o meglio attraversa, alcuni punti mi fossero divenuti riconoscibili in mezzo a tutti gli altri punti ugualmente vuoti e ugualmente attraversati dal mondo. E sia ben chiaro, non è che questo riconoscimento avvenga in rapporto, per esempio, con la configurazione del terreno, o la distanza del fiume o della foresta. Lo spazio che ci circonda è uno spazio sempre diverso, lo so bene. So che la Terra è un corpo celeste che si muove in mezzo ad altri corpi celesti che si muovono. So che nessun segno, né sulla Terra né nel cielo, può servirmi da punto di riferimento assoluto. Tengo sempre presente che le stelle girano nella ruota della galassia e le galassie si allontanano l'una dall'altra con velocità proporzionali alla distanza. Ma il sospetto che m'ha preso è appunto questo: d'essermi venuto a trovare in uno spazio che non mi è nuovo, d'essere tornato a un punto in cui eravamo già passati. E siccome non si tratta solo di me, ma pure d'una freccia e d'un leone, non è il caso di pensare che sia un caso. Qui si tratta del tempo che continua a ripercorrere una traccia che ha già percorso. Potrei dunque definire come tempo e non come spazio quel vuoto che mi è parso di riconoscere nell'attraversarlo. La domanda che adesso mi pongo è se un punto del percorso del tempo possa sovrapporsi a punti di percorsi precedenti. In questo caso, l'impressione di spessore delle immagini si spiegherebbe con il battito ripetuto del tempo su un identico istante. Potrebbe pure darsi, in certi punti, una qualche piccola sfumatura tra un percorso e l'altro. Immagini leggermente sdoppiate o sfocate sarebbero dunque l'indizio che il tracciato del tempo è un po' logorato dall'uso e lascia un sottile margine di gioco attorno ai suoi passaggi obbligati. Ma anche se non si trattasse che d'un momentaneo effetto ottico, resta l'accento come d'una cadenza che mi sembra di sentir battere sull'istante che sto vivendo. Non vorrei tuttavia che quanto ho detto facesse apparire quest'attimo come dotato di una speciale consistenza temporale nella serie d'attimi che lo precedono e lo seguono. Dal punto di vista del tempo, è proprio un attimo che dura quanto gli altri, indifferente al suo contenuto, sospeso nella sua corsa tra il passato e il futuro. Quello che mi sembra d'aver scoperto è solo il suo ricorrere puntuale in una serie che si ripete identica a se stessa ogni volta. Insomma, tutto il problema, adesso che la freccia trapassa l'aria con un sibilo e il leone si inarca nel suo balzo e non si può ancora prevedere se la punta intinta nel veleno di serpente trafiggerà il pelo fulvo tra gli occhi sbarrati oppure farà cilecca abbandonando le mie viscere inermi allo strappo che le separerà dall'intelaiatura d'ossa cui sono ora ancorate e le trascinerà disperse per il suolo sanguinolento e polveroso finché prima di notte gli avvoltoi e gli sciacalli non ne avranno cancellato l'ultima traccia. Tutto il problema per me è di sapere se la serie di cui questo secondo fa parte è aperta o chiusa. Perché se, come mi pare d'aver udito talvolta sostenere, è una serie finita, cioè se il tempo dell'universo è cominciato a un certo momento e continua in un'esplosione di stelle e nebulose sempre più rarefatte, fino al momento in cui la dispersione raggiungerà il limite estremo e stelle e nebulose riprenderanno a concentrarsi, la conseguenza che devo trarne è che il tempo ritornerà sui suoi passi, che la catena dei minuti si srotolerà in senso inverso fino a quando non si arriverà di nuovo al principio, per poi ricominciare tutto questo infinite volte, e non è detto allora che abbia avuto un inizio. L'universo non fa altro che pulsare tra due momenti estremi, obbligato a ripetersi da sempre. Così come infinite volte si è ripetuto e si ripete questo secondo in cui ora io mi trovo. Cerchiamo dunque di veder chiaro. Io mi trovo in un qualsiasi punto spazio-temporale intermedio d'una fase dell'universo. Dopo centinaia di milioni di miliardi di secondi, ecco che la freccia e il leone e io e il cespuglio ci siamo trovati così come ci troviamo adesso e questo secondo verrà subito inghiottito e sepolto nella serie delle centinaia di milioni di miliardi di secondi che continua indipendentemente dall'esito che avrà di qui a un secondo il volo convergente o sfasato del leone e della freccia. Poi, a un certo punto, la corsa invertirà il suo senso. L'universo ripeterà la sua vicenda all'incontrario. Dagli effetti risorgeranno puntuali le cause e anche da questi effetti che m'attendono e che non conosco, da una freccia che si conficca nel suolo sollevando una nuvola gialla di polvere e minute schegge di selce oppure che trapassa il palato della belva come un nuovo dente mostruoso, si ritornerà al momento che ora sto vivendo. La freccia tornando a incoccarsi sull'arco teso come risucchiata, il leone ricadendo indietro il cespuglio sulle zampe posteriori contratte a molla, e tutto il dopo sarà via via cancellato secondo per secondo dal ritorno del prima. Sarà dimenticato nello scomporsi di miliardi di combinazioni di neuroni dentro i lobi dei cervelli, così che nessuno saprà di vivere nel rovescio del tempo, come neppure io adesso sono sicuro di qual è il senso in cui si muove il tempo in cui mi muovo, e se il poi che attendo non è in realtà già avvenuto ora è un secondo, portando con sé la mia salvezza o la mia morte.